Cari amici e amiche, tutti, prendiamo una posizione confortevole, comoda e non rigida. Teniamo la nostra schiena eretta, pensiamo al filo che ci tiene proiettati verso l'alto. Le nostre gambe sono comode, rilassate in qualunque posizione noi siamo. Cerchiamo di distendere il nostro viso, i nostri occhi, il nostro naso, la nostra bocca. E abbozziamo anche un sorriso. A questa luce della sera, quasi estiva. Con cui forse un sorriso ci viene più facile. Le nostre spalle sono rilassate sul cuscino o comunque noi siamo. Siamo rilassati. Insieme a tutti noi e insieme a noi stessi. Facciamo un respiro consapevole. Consapevole che siamo qui e ora. E portiamo la nostra mente in meditazione. Mi dai 3 suoni, Riccardo? Inspirando, vedo arrivare tutti i miei pensieri. Espiro e li lascio andare. Li lascio volare. Sono consapevole del mio respiro. Il mio respiro non è solo mio, ma è unito a tutto l'universo. Inspirando, sono consapevole del mio corpo. Ogni cellula respira con il mio respiro. Sorrido a me, al mio corpo, alle mie cellule, che sono la vita, e con gioia ringrazio tutto l'universo. Per essere qui e ora. Grazie per questa meditazione seduta. Scusate, si sentiva la campana?
Sì.
Ah, no, perché mi è venuto in mente che ne avevo un'altra, allora per non disturbare sempre Riccardo ho provato con quella. Bene, cari amici, adesso possiamo sgranchirci le gambe e fare, se ci sentiamo, qualche minuto di meditazione casalinga, cercando comunque di essere consapevoli che siamo comunque su questo globo. E che stiamo comunque camminando insieme. Un piccolo suono di campana ci richiamerà a alle nostre posizioni. Grazie.
Grazie.
Ci siamo tutti perché non vi vedo tutti e non sono sicura.
Io ci sono.
Sì, anch'io.
Ok. Scusate, ma ho sempre dei dubbi tecnologici. Allora, la lettura ho scelto alcuni brani da libro di Sei il sole del mio cuore, che ogni tanto riprendo in mano e colgo sempre delle cose che ci possono appartenere. Samadhi a occhi aperti. La meditazione non è una tecnica di meditazione, è creativa. I meditanti che si limitano a imitare i loro istruttori non vanno lontano. Lo stesso vale per l'arte culinaria e qualsiasi altra arte. Un buon cuoco deve essere creativo. Puoi accedere alla meditazione sull'interdipendenza di tutti i fenomeni attraverso molte porte, osservando gli organi interni, sangue, cuore, intestini, polmoni, o qualunque altra cosa, pensieri, sensazioni, immagini, poesie, sogni, un fiume, una stella, una foglia. Un buon meditante pratica in qualunque momento, senza perdere una sola occasione, una singola opportunità. Un minimo evento per guardare in profondità nella natura della produzione condizionata. Pratica in perfetta concentrazione tutta la giornata e con gli occhi chiusi o aperti, la natura della meditazione è sempre il samadhi. Abbandona l'idea di dover chiudere gli occhi per guardare all'interno e aprirli all'esterno. Un pensiero non è più un oggetto interno di quanto una montagna sia un oggetto esterno. Entrambi sono oggetto di conoscenza, nessuno dei due è interno o esterno. La grande concentrazione è raggiunta quando sei totalmente presente in comunione profonda con tutta la realtà vivente. Allora la distinzione tra soggetto e oggetto svanisce, entri con facilità nella viva realtà e hai lasciato da parte gli strumenti di misura della conoscenza, cioè le nozioni che il buddismo chiama conoscenza errata. Vedere e amare vanno sempre insieme. Spesso, guardando i nostri figli giocare, ci scopriamo a pensare al loro futuro. La vita è piena di problemi, paure, speranze e delusioni. E questo ci fa temere per loro e assumere un atteggiamento ansioso di fronte alle difficoltà che li aspettano. È in questo preciso momento che entriamo nei nostri figli. È facile, sono del nostro stesso sangue. In meditazione è lo stesso. Nel momento in cui meditiamo sull'interdipendenza di tutte le cose, entriamo facilmente nella realtà. Vediamo paure, angosce, speranze e disperazioni di tutti gli esseri. Guardiamo un bruco verdolino su una foglia e comprendiamo l'importanza del bruco, non tanto dal punto di vista nostro antropocentrico, ma penetrando l'interdipendenza di tutte le cose. Realizzando la preziosità di ogni vita, non priveremo il bruco della sua. Se un giorno ci capitasse di dover uccidere un bruco, ci sentiremmo come se stessimo uccidendo noi stessi. Sentiremmo che qualcosa di noi muore insieme al bruco. Nei tempi passati gli uomini dovevano cacciare per sfamare se stessi e la famiglia. Cacciavano per vivere, non per divertimento. Oggi alcuni cacciano per divertimento. L'interdipendenza di tutti gli esseri non è una stroseria filosofica che non ha niente a che fare con la pratica spirituale. Portando alla luce l'interdipendenza dei fenomeni, il meditante scopre che le vite di tutti gli esseri sono una sola e lo vince la compassione universale. Sentire questo amore è un segnale che la tua meditazione sta dando frutti. Vedere e amare vanno sempre insieme. Vedere e amare sono una sola cosa. Scarsa comprensione si accompagna a scarsa compassione. Grande comprensione si accompagna a grande compassione. Crepacuore. Hai mai visto un documentario sul mondo animale che riprende la caccia del predatore per raggiungere la preda? Tigri che azzannano antilopi, serpenti che inghiottono rane. Sono programmi di grande tensione emotiva. Tutti speriamo che l'antilope si salvi dagli artigli della tigre e la rana scampi alle fauci del serpente. È molto triste vedere la tigre dilaniare l'antilope e la rana scomparire nel serpente. Non si tratta di copioni inventati, sono scene di vita reale. Facciamo il tifo per la salvezza dell'antilope e della rana e non pensiamo che anche la tigre e il serpente devono mangiare. Gli uomini mangiano polli, maiali, gamberetti, pesci, vitelli e anche antilopi e rane, proprio come tigri e serpenti. Eppure, essendo uno spettacolo triste da vedere, prendiamo le parti della preda e speriamo che ce la faccia. Noi meditanti dobbiamo mantenerci estremamente lucidi in casi come questi, non dobbiamo parteggiare, perché esistiamo in entrambi le parti. Alcuni non battono ciglio o alcuni godono alla vista di una tigre che farà a brani la preda, ma quasi tutti, di fronte alla sua agonia, ci schieriamo con l'ultima. Se una scena del genere si svolgesse sotto i nostri occhi, cercheremmo senz'altro di salvare l'antilope e la rana. Ma dobbiamo stare attenti a non fare quella scelta solo per risparmiare a noi stessi un dolore. Dobbiamo anche sentire il dolore della tigre o del serpente cui è stato tolto il cibo e provarne compassione. Tutti gli esseri lottano per la sopravvivenza. Più scendiamo addentro alla vita, più ne vediamo i miracoli e più ci appaiono i suoi lati terribili. Da crepacuore. Hai visto come vive un ragno? Come si vive in tempo di guerra? Hai visto le esecuzioni, le torture, le carceri? Hai mai visto un pirata violentare una ragazza in alto mare? La riconciliazione nasce dal cuore compassionevole. Milioni di persone seguono lo sport. Se ti piace il calcio, probabilmente ti farai per una squadra e ti identificherai con essa. Guardando le partite, passi dalla disperazione all'esultanza. E forse il piede dà a volte un calcio a un pallone immaginario. Se non parteggi per nessuna, il divertimento è finito. Anche in guerra si sceglie una parte, generalmente la parte che viene minacciata. I movimenti pacifisti nascono da un sentimento di questo tipo. Manifestiamo rabbia, lanciamo grida, ma raramente ci eleviamo al di sopra del conflitto per guardarlo con gli occhi di una madre che vede due figli picchiarsi. Il suo unico desiderio è che facciano pace. Il vero sforzo per la riconciliazione deve venire dal cuore compassionevole, che nasce dalla meditazione sull'interessere e la compenetrazione di tutti gli esseri. Forse siamo stati abbastanza fortunati e abbiamo incontrato persone che estendono il proprio amore agli animali e alle piante. Forse conosciamo anche persone che, pur godendo di queste condizioni di vita, sono consce che carestie, malattie e oppressioni mietono milioni di vite e cercano di portare aiuto a chi soffre. Non possono dimenticare, anche tra le difficoltà della propria vita, Almeno fino a un certo livello, queste persone hanno compreso l'interdipendenza della vita. Sanno che la sopravvivenza dei paesi sottosviluppati non è separata da quella dei paesi economicamente ricchi e tecnologicamente avanzati. Miseria e oppressioni portano alla guerra. Oggi una guerra coinvolge tutte le nazioni. Il futuro di un paese è legato a quello di tutti gli altri. In una civiltà fondata sulla competizione tecnologica rimane poco posto per la compassione. Ma se meditiamo profondamente sulla vita, ci identifichiamo facilmente anche con le formiche e i bruchi. Se acquistassimo una fattoria, probabilmente faremmo fallimento perché ci ripugnerebbe usare pesticidi contro i parassiti. E se non abbiamo cuore di uccidere un animale, come potremmo puntare un'arma contro un essere umano? Se diventiamo funzionari del Ministero della Difesa, incoraggeremmo la gente all'obiezione di coscienza. se ce le dessero alla Camera ci opporremmo alla costruzione di impianti nucleari e il sistema ci caccerebbe. Molti condividono sentimenti simili. Ci sentiamo a disagio in questa società ed esprimiamo la nostra posizione in molti modi. David Bohm, docente di fisica all'Università di Londra, ha detto: se vogliamo che questa società cambi, non bastano pochi cambiamenti superficiali individuali e neppure di ordine economico. È necessario un cambiamento della coscienza. Non sappiamo ancora in che forma avverrà, ma sono certo che la necessità ma sono certo della necessità di un cambiamento vitale. Come abbiamo visto, questo cambiamento della coscienza si può ottenere attraverso la comprensione della natura interdipendente della realtà, una comprensione che ciascuno sperimenta in modo personale, comprensione che non può rifarsi a un'ideologia o uno schema di pensiero, ma è frutto dell'esperienza diretta della realtà nelle sue molteplici interazioni. Richiede di lasciar cadere il pensiero abituale che frammenta una realtà che è all'opposto indivisibile. Cari amici, sono un poco passate le 10, possiamo dare inizio alla nostra condivisione, se ci sentiamo, di esprimere le nostre sensazioni, le nostre riflessioni di questo tempo e di questa pratica. Buona condivisione a tutti.
Elena, scusa, prima della condivisione, io non ho sentito da che libro hai tratto la lettura, perché c'è stato un attimo in cui si sentiva male. Potresti ridirlo, per favore?
Il sole è il mio cuore, di Thich Nhat Hanh.
Grazie.